Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Alberto Andreani. Altro passo avanti a Berna per riformare le pensioni all'orizzonte 2030. Il Consiglio federale non prevede di aumentare l'età pensionabile, ma punta a incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa. Il progetto è ora in consultazione. Condannato in Ticino un cittadino colombiano che tentò un approccio sessuale con una quindicenne nell'agosto dell'anno scorso. Vittima e imputato fornirono due versioni completamente diverse. Negli Stati Uniti incriminato l'ex leader cubano Raúl Castro e altre cinque figure del regime per l'abbattimento di due aerei nel 1996. Per le autorità dell'Havana si tratta di un pretesto in vista di un'aggressione militare. Ok su ghiaccio, la Svizzera fa 4 su 4 ai mondiali e travolge l'Austria per 9-0. Nel calcio l'Aston Villa vince l'Europa League battendo in finale i tedeschi del Freiburg. Nessun aumento dell'età pensionabile in Svizzera nell'ambito della riforma AVS 2030 messa in cantiere a Berna. Il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto che prevede però di limitare i prepensionamenti oltre a incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa. Ad aumentare sarà l'età minima di pensionamento che passerà dagli attuali 58 anni a 63. Tutto ciò è inoltre legato all'introduzione della 13ª mensilità AVS. Dal suo finanziamento dipenderà l'intera riforma AVS 2030. I punti chiave sono stati spiegati dalla consigliera federale Elisabeth Baumschneider, che sentiamo.
Premièrement, garantir le niveau des rentes et exclure
in primo luogo garantire il livello delle reddite ed escludere qualsiasi riduzione delle prestazioni. In secondo luogo ripartire in modo solidale i costi legati all'evoluzione demografica. Terzo, rendere il lavoro più attrattivo prima e anche oltre l'età di riferimento, così da rafforzare il potenziale di manodopera di cui l'economia ha bisogno. Un altro punto riguarda il recupero delle lacune contributive particolarmente rilevanti, un intervento che dovrebbe migliorare le prospettive pensionistiche delle persone interessate e rendere il sistema più equo. Tutte queste misure mirano a garantire la stabilità finanziaria della VS nel decennio 2030-2040.
Tutte queste misure visano a assicurare la stabilità finanziaria della VS per la decennia 30-40.
La consigliera federale Elisabeth Baumschneider, responsabile del Dipartimento dell'Interno. Tra le decisioni prese in giornata dal Consiglio federale c'è anche la partecipazione del nostro paese alla riforma del sistema europeo dell'asilo. L'adesione a questo sistema era stata decisa in settembre dalle Camere federali. Da Berna, Giampaolo Driussi.
In quanto Stato Schengen Dublino, la Svizzera era tenuta a riprendere solo parte del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, riforma voluta per armonizzare e rendere più efficaci le norme riguardanti la gestione dei flussi verso e attraverso il continente. Insomma, non si tratta solo di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'area Schengen. Gli adeguamenti tecnici e procedurali concernenti il nostro paese riguardano per esempio l'identificazione più precisa e condivisa dei richiedenti asilo e una loro espulsione più rapida in caso di domanda già depositata presso un altro paese, la cui competenza passerà da un anno e mezzo a 3 anni. Vi figurano poi questioni molto pratiche, dai mezzi tecnici usati per gli accertamenti ai diritti di chi è sottoposto a controllo. Leggi e ordinanze verranno applicate dalla Svizzera a partire dal 12 giugno, data in cui scatterà anche la parte facoltativa del patto a cui Berna ha deciso di aderire. Si tratta qui del meccanismo di solidarietà pensato per sgravare gli stati fortemente sollecitati come Italia e Grecia. Il Consiglio federale ha sempre ritenuto opportuno aderirvi in qualche modo dinanzi al rischio bocciatura dell'intero patto con la potenziale uscita della Svizzera da Schengen. Il Parlamento aveva deciso una sorta di sì ma, o se volete di sì a patto che. Intanto, a patto che il sistema Dublino torni a funzionare per davvero, e qui il riferimento è all'Italia, e che vengano consultati i cantoni. Seguono poi altre condizioni minori e più forme d'aiuto previste, che non contemplino quindi solo l'accoglienza dei migranti da altri paesi o il sostegno finanziario a strutture estere. La questione, dovesse un giorno porsi, sarà come sempre e puntualmente politica.
A Lugano si è concluso dopo oltre 2 mesi il processo a carico del 33enne colombiano che nell'agosto dell'anno scorso ha cercato un approccio sessuale con una minorenne. Vittima e imputato avevano dato 2 versioni completamente diverse e per questo la Corte aveva chiesto di completare le indagini. Umberto Gatti.
È stato condannato a 20 mesi, di cui 10 sospesi, con la condizionale il 33enne colombiano che nell'agosto del 2025 ha approcciato sessualmente una 15enne al proprio domicilio. I due si erano conosciuti poco prima in treno, erano andati a bere qualcosa insieme e poi si sono recati nell'appartamento dell'uomo. Lui ammette di aver tentato l'approccio sessuale perché la ragazza era consenziente e di essersi fermato quando lei ha detto di non poter e voler andare avanti, una versione che non ha però convinto pienamente la Corte. Riconosciuti dunque i reati di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale. Alla lettura della sentenza, il giudice Paolo Bordoli ha sottolineato come per la Corte non sia stato un caso di facile soluzione. Nel decidere ci si è dunque basati sui fatti accertati. La ragazza era minorenne e l'imputato non si è interessato di verificare l'età della vittima. È colpevole di non essersi fermato al primo lasciami pronunciato dalla vittima, ma solo al secondo rifiuto. È altresì oggettivo che nei pochi minuti all'interno della casa sia successo qualcosa che ha turbato la ragazza. L'accusa aveva chiesto 5 anni di carcere, una richiesta che la Corte ha sottolineato essere sproporzionata rispetto ai fatti. Oltre alla condanna a 20 mesi, la richiedente asilo colombiano verrà espulso dalla Svizzera per un periodo di 5 anni.
Il Consiglio di Stato ginevrino ha autorizzato la manifestazione anti-G7 prevista a metà giugno contro il vertice ospitato dalla vicina città francese di Evian. La decisione è stata presa sulla base di un parere della polizia. Nelle scorse ore è stata inoltre confermata la presenza di Donald Trump alla riunione dei 7 potenti del pianeta. Diversi paesi europei hanno convocato gli ambasciatori di Israele dopo che il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha deriso gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati tra lunedì e martedì nelle acque del Mediterraneo. Facendo visita ai militanti pro-Palestina, fra i quali diversi svizzeri, il ministro li ha definiti sostenitori del terrorismo, un comportamento condannato dalla Francia, dalla Turchia e soprattutto dalla Spagna, che ora chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano. Anche Berna, per voce del Dipartimento federale degli affari esteri, ha esortato le autorità israeliane a rispettare i diritti fondamentali dei membri svizzeri della flottiglia. Negli Stati Uniti formalmente incriminato l'ex leader cubano Raul Castro e altre 5 figure del regime dell'Havana. La decisione presa dalle autorità giudiziarie della Florida riguarda l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano a un'organizzazione di volontari con sede a Miami. L'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Poco prima dell'annuncio, il segretario di Stato americano Marco Rubio, figlio di esuli cubani, ha trasmesso questo messaggio in spagnolo.
En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables.
In pratica Marco Rubio ha accusato la leadership comunista di furto, corruzione e oppressione e ha sottolineato che il presidente Donald Trump sta offrendo ai cubani un nuovo percorso tra i 2 paesi. Voi, ha detto Rubio, avrete l'opportunità di scegliere chi vi governa. Da parte sua, l'attuale presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, replica a Washington che l'incriminazione di Castro è priva di fondamento giuridico. Per l'ambasciatore cubano alle Nazioni Unite, si tratta di un modo per giustificare una futura aggressione militare dell'isola. A Pechino si è conclusa la visita di 2 giorni del presidente russo Vladimir Putin, che ha incontrato l'omologo cinese Xi Jinping. I 2 capi di Stato affermano di aver rinsaldato relazioni già buone, portandole a un livello definito senza precedenti. Sono state inoltre siglate nuove intese di cooperazione. Bilancio però in chiaroscuro, secondo il nostro collaboratore esperto in questioni russe, Alberto Zanconato.
Poteva andare meglio perché da quello che si sa non è stato raggiunto un accordo che era largamente atteso per la costruzione di un nuovo grande gasdotto, la Forza di Siberia 2, capace di 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, e il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che le parti si sono accordate sui termini generali, quindi sul percorso attraverso la Mongolia, ma non sui tempi e quindi anche sui finanziamenti di quest'opera. Questo però non significa che la collaborazione in campo energetico fra Russia e Cina non continui ad altissimi livelli, e soprattutto la Russia continua, e il presidente russo ha sottolineato in questa visita, continua ad essere un esportatore affidabile soprattutto di petrolio verso la Cina, che ha bisogno delle importazioni di greggio russo soprattutto in questo periodo di incertezza dovute alla guerra nel Golfo Persico.
E passiamo alla pagina sportiva con Patrick Locatelli.
Bene ritrovati, sconfiggendo anche l'Austria, la Svizzera ha fatto 4-4 ai mondiali casalinghi di hockey. Sonora batosta, la più ampia della storia, da parte dei rossocrociati, impostisi 9-0. Svizzera nuovamente in pista questa sera alle 20:20 contro la Gran Bretagna. Sempre ieri invece nel gruppo di Zurigo, Stati Uniti-Germania 4-3 ai rigori, a Friburgo Cecchia-Italia 3-1 e Svezia-Slovenia 6-0. L'Aston Villa, battendo in finale a Istanbul 3-0 il Freiburg, ha vinto l'Europa League per la prima volta nella sua storia, la quinta in carriera invece per l'allenatore Unai Emery. Questa sera entro i confini nazionali scopriremo chi prenderà parte alla Superliga 2026-2027. Sarà la vincente dello spareggio tra Grasshopper e Arau, si riparte dallo 0-0 dell'andata. Il Giro d'Italia prevede la 12ª tappa, 175 km da Imperia a Novi Ligure, con il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa e con 27 secondi di margine su Vingegaard. Infine il tennis, sono due gli svizzeri ancora in corsa per entrare nel tabellone principale del Roland Garros, la ticinese Susanna Bandecchi, che nell'ultimo turno se la vedrà con la slovacca Runciakova, e Leandro Riedi, che affronterà il francese Herbert. Già fuori Remy Bertola, così come è stato eliminato negli ottavi a Ginevra Stan Wawrinka.
Dopo lo sport vediamo le previsioni del tempo per questo giovedì 21 maggio. Secondo Meteo Svizzera sarà generalmente soleggiato su tutto il paese. Al mattino sulle Alpi orientali nuvolosità residua. Dal pomeriggio formazione di qualche cumulo sui rilievi. Temperatura massima attorno ai 26 gradi su entrambi i versanti alpini. RSI.ch è il nostro sito per restare aggiornati sull'attualità. Da parte mia la più cordiale buonanotte.